posti, contrari. Ma vediamo, continuiamo. Pagina 301, lavoro di Baha'u'llah Salam, essenza della religione e il suo scopo, nella seconda colonna. Dov'è? Dov'è? Dice Rav. Nella seconda colonna, sviluppo cosciente e sviluppo non cosciente. Noi questo abbiamo studiato nell'articolo. Ah, avete scelto voi? Sì. Ah, va bene allora, ok, prego. E sappi che due queste forze vengono utilizzate e ci spingono di innalzarci ed elevarci secondo le tappe della scala finché non raggiungeremo i cieli. E questo punto decisivo che assomiglia alla nostra forma col Creatore. La differenza tra queste due forze consiste nel fatto che una ci spinge non secondo la nostra consapevolezza, senza la nostra scelta, e questa forza ci spinge di dietro. E la forza che ci attira, ci spinge qualcosa di dietro, noi l'abbiamo stabilita come cammino della sofferenza oppure cammino della terra. E questa è la scienza della morale che si basa sull'esperienza, cioè dall'analisi delle azioni ragionevoli. E l'essenza di tutto questo studio consiste nel fatto che questa è la conclusione di quel male che è nato tra di noi come seme dell'egoismo. Ecco, queste esperienze ci vengono da noi in ogni caso, non secondo la nostra scelta e consapevolezza, cioè loro sono convinti del corpo perché la consapevolezza del male crede di più, così noi conosciamo il male, intanto misura noi ci allontaniamo da lui e arriviamo alla tappa più superiore della scala. Seconda forza, un attimo con seconda forza. Questo è chiaro? Chi ha detto che no? Ti vergogni? Perché ha detto che no? Ok, che altro? Questo è già meglio. Ci sono alcuni intelligenti che capiscono e che non capiscono. Allora lui cosa lui dice? Che noi possiamo avanzare nella vita come al solito avanziamo, ricevendo in testa le bastonate. Dall'altra parte invece ci dispiacciamo, cadiamo, un po' raggiungiamo successo, poi di nuovo ricadiamo. E tutte queste esperienze nella vita, non c'è una persona più saggia se non quella con esperienza. Noi acquisiamo la saggezza come conseguenza della nostra esperienza amara, certamente, e poi tutta questa esperienza, tutta questa pratica che noi la accumuliamo dentro di noi diventa una specie di metodologia, una certa quantità di consigli, tu merita di fare così, invece così non devi fare, qua invece fai cos'ha. E allora come conseguenza di questi consigli, noi essenzialmente, evidentemente abbiamo costruito fino al giorno d'oggi una metodologia che si chiama metodologia dell'etica, metodologia dell'educazione terrestre che si basa sull'esperienza e dice non fare così o cos'ha, oppure fai così e cos'ha, agisci così. Ed ecco tutto, includendo tutte i libri delle leggi, dell'educazione, cultura, tutto quello che abbiamo. Questo è, generalmente è metodologia Mussar dell'etica, della morale. Questo si trova a livello di questo mondo dove noi ci sentiamo egoisti, anche intelligenti, egoisti intelligenti. Di questo si sono occupate le persone non stupide che hanno capito queste cose, le hanno analizzate, hanno fatto sintesi, analisi, ogni azione, ogni stato, ogni caso e hanno fatto conclusioni da questo. E allora noi abbiamo come conseguenza di questo la metodologia della morale. E noi non ci atteggiamo verso questo studio in quanto segue dalle esperienze dell'umanità in questo mondo. E lo scopo suo è quello di abbellirsi negli occhi dell'uomo, di elevarsi nei suoi occhi e come costruirsi, come arrangiare nei limiti di questo mondo. In realtà per noi questo non è importante. Di solito un una persona che arriva alla scienza della Kabbalah, lui potrebbe sputare su tutti quanti, passa certi stadi che lui pensa che cosa ne uscirà fuori di me, e quindi per questo lui alle porte, quando, prima di entrare alla scienza della Kabbalah, lui lascia perdere tutte queste metodologie di questo mondo che dice fai così, fai cosà, comportati così, e lui ormai non gli interessa più. Che possa pure bruciare tutto quanto, anche tutto il mondo possa bruciare. E lui quindi alla fine arriva alla scienza della Kabbalah. Quindi questa metodologia, anche se nel mondo esiste, l'umanità vede in questo una metodologia, ci sono tanti. Tu entri in internet, ci sono quelli che ti danno consigli di questi tempi, è pieno. Tutte queste credenze, tutte queste metodologie della morale. Sì? Noi sappiamo che la Torah dice, dalle tue azioni noi conosceremo te. E allora, sì, dai. Cosa lui intende? Si può agire così, può fare cos'è, considerare tutte queste cose. Cioè, si dice aiuto all'amico, si parla di questo. Sì, e allora diceva, qual è la differenza? Noi, la scienza del Kabbalah dice questo? Bisogna prendere in considerazione gli altri. Perché? Diceva, per avanzare. Perché? Per muoversi verso la consapevolezza del male. Ecco, allora la differenza tra morale, etica e la scienza della Kabbalah consiste nel fatto che noi dobbiamo arrivare alla consapevolezza del male. Questo è nel cammino, non è uno scopo. Sì, però no, questo non è uno scopo, dice Rav. Lo scopo della scienza della Kabbalah è contraria allo studio della morale, che lo studio della Kabbalah innalza la persona al livello del creatore. Lo studio della morale innalza l'uomo al livello, diciamo, dell'uomo di questo mondo, che lui abbia successo qua, che lui sia considerato, rispettato, buono, bravo negli occhi degli altri. Cioè, senza che tu ti assomigli alla qualità del creatore. Cioè, la Kabbalah è uno studio con l'atto della luce che ritorna alla sorgente. Che cosa c'hai oggi, Mer? Che ti è successo qualche cosa oggi? Io non capisco, dice Mer. Come lui distingue il cammino della terra e come un cammino della sofferenza che ci spinge dietro? Se l'altro, l'articolo vi ha detto che il controllo del creatore in maniera pratica deve portarci a noi, e questo lo chiamano il cammino della terra, il cammino della Torah, cioè il cammino della terra non deve spingerci dietro, questa è la nostra connessione, unione, e il cammino della Torah diventa, no, l'unione diventa la linea di mezzo. Allora come fa lui con la forza che spinge di dietro? Perché questo è il nostro lavoro, il cammino della terra. Adesso noi finiamo di leggere la seconda forza e poi parleremo. Che c'è? Sì, però in quanto il cammino della terra è in mezzo, può spingere sia di qua che di là. Va bene, dice, questo dopo la lezione, allora che fate voi due saggi che discutono tra di loro dietro le porte, però. Leggi. La seconda forza ci spinge verso la nostra consapevolezza in base alla forza della nostra scelta indipendente. Questo significa che nessuno mi spinge. Ascolta cosa scrive. Nessuno mi spinge a me, e io mi spingo da solo, con la mia propria consapevolezza. Sì, leggi di nuovo. Seconda forza ci spinge dalla nostra consapevolezza, cioè nella forza della nostra scelta indipendente. Cioè, tu puoi stare qui anche 1000 anni, ma se tu non fai questa forza tu stesso, da solo, tu non avanzerai, oppure avanzerai secondo il cammino della sofferenza. Cioè, quello che noi dobbiamo preoccuparci è come creare, formare la forza che ci fa muovere verso lo scopo. E allora si chiama che noi avanziamo secondo il cammino della Torah. E tutta l'attenzione deve essere orientata verso la creazione di questa forza. Spinge, attraente, non ha importanza come. Discende da me, dalle mie forze, dai miei sforzi. Se questo non discende dai miei sforzi, allora si chiama cammino della sofferenza. Adesso, domanda così. Se questo è il cammino della sofferenza, è un cammino oppure non è un cammino? Io ci sto su questo cammino come un asino e ricevo mille colpi, loro mi aggiungono un po' di ragione. Io ho ricevuto mille colpi, sai questo come funziona? Finché non arriva dal sedere fino alla testa, tutti questi colpi. Occupa migliaia di anni finché mi arrivi e dice: ma io ho ricevuto dei colpi, perché? Come mai? E inizia a pensare, inizia la testa inizia a girare e inizia a distinguersi un po' dal mio sedere. Io parlo sul serio e inizio ad acquisire pensieri: perché? Da dove? Come scappar via da questo? Perché mai scappar via? Se merita scappar via? E vari altri conti affinché non decido che bisogna proprio quello scopo. Però con l'aiuto della mia propria scelta. E allora io prendo le forze degli stessi colpi. Che fare? E acquisendoli, assorbendoli in maniera corretta e così avanzare. Allora io faccio un passo e allora io inizio a preoccuparmi di come io posso muovermi con le mie proprie forze quando io li sveglio, ma non con l'aiuto dei colpi. E qual è la differenza? Quando il creatore mi dà dei colpi come a un asino di dietro, oppure quando io avanzo, e quando per me questo saranno altri colpi di qualità, colpi che io ricevo sul mio corpo, come asino di dietro, questi colpi sul desiderio di ricevere, sul corpo, sul guf, di dietro, nel sedere. Ma quando io ricevo questi colpi, quando mi mancano questo avanzamento spirituale, questo è assolutamente altri colpi di qualità, dello sviluppo, non del gradino dell'asino di ricevere, ma del gradino prossimo, quello di d'azione mio. Perché io non ho il prossimo gradino? Adesso guarda, qual è la differenza tra il cammino della sofferenza e il cammino della Torah? Ma lui dice, tutte le pietre di tutto l'universo corrispondono soltanto a una pianta, quindi immaginate quanti colpi io devo ricevere sul mio gradino lì, sul mio desiderio di ricevere come l'asino che prende i colpi di dietro, un paragone con un unico mio pensiero che lo svilupperò da solo. Questa differenza è... non lo so, è miliardi di anni di sviluppo e quindi per questo ci è stato dato questo mezzo. Se non ci fosse questa possibilità, questo mezzo, noi non potremmo mai, non avremmo mai potuto svilupparci da un gradino all'altro gradino, perché i colpi non portano alla luce, non c'è questa cosa. Tu puoi fare la domanda, allora che mi serve nella Torah allora? Altri miliardi di anni noi comunque arriveremo a questo. No, non arriveremo. Tu stai come un asino in un posto unico e ricevi i colpi e non arriverà da te mai il pensiero del prossimo gradino. E tu potrai vedere questo sull'esempio dell'umanità. Se tu non ricevi questa metodologia, questa Torah, questo studio dall'alto, questo è il problema di Israele che deve portare questa metodologia dall'alto all'umanità, al mondo, come è scritto nel libro dello Zohar, che mai da di dietro nella testa arriveranno i pensieri dell'adesione col creatore, dalle mancanze di per sé. È così. E se non si parla dell'uomo che ha un punto nel cuore, allora è un'altra cosa. Allora lo stesso punto del risveglio spirituale si trova nel cuore, in questa necessità, in tutte le mancanze dell'uomo, il colpo viene nel cuore e allora lui si sveglia, ma se no altrimenti lui è soltanto un asino. Sì, continuiamo. E questa seconda forza ci spinge secondo la nostra consapevolezza, secondo la nostra scelta. Questa forza ci attira davanti. Noi l'abbiamo stabilito come cammino della Torah e dei precetti, perché occupandosi dei precetti e lavorando per dare il piacere al nostro creatore, al nostro artefice, cioè quando noi correggiamo, dice Rav, i nostri desideri egoistici con l'intenzione di dare il piacere al creatore, cioè tutto il nostro cli che vogliamo con l'aiuto della restrizione dello schermo trasformarlo in cli di d'azione, che cosa avviene con questo? Risulta che dietro di noi si sviluppa con una grande accelerazione questa sensazione della consapevolezza del male. Sì, diceva, con l'aiuto di questo lavoro noi iniziamo sempre di più a sentire che vuol dire bene e che vuol dire male. Voi potete dirmi, però questa è la stessa metodologia della morale. Sì, giusto, però nella morale del creatore, perché tu vuoi abbellirti negli occhi del creatore, non della creatura. Tu lavori con la luce che ti corregge, ma non con la vergogna o con l'egoismo rispetto alla creatura, cioè quello che stai facendo adesso. Come abbiamo spiegato questo nel dono della Torah, anno 13, noi guadagniamo doppiamente. Se utilizziamo il cammino della luce, non il cammino della sofferenza. Uno, che noi non abbiamo bisogno del fatto di creare un'esperienza di vita che ci spingerà di dietro, perché tutta la misura della loro spinta si misura soltanto in base a distruzioni che ci vengono date a noi come conseguenza del fatto che riceviamo del male. Cioè, dice Rav, bisogna che ci siano tanti anni di sofferenza, una infinità di quantità di sofferenze per farti avanzare. Di nuovo, noi parliamo degli stati quando c'è nel nostro mondo i chelim frammentati, cioè scintille di d'azione frammentate che si trovano nel desiderio di ricevere. Se non ci fossero queste scintille, allora non si potrebbe parlare di niente, perché il desiderio di ricevere avrebbe sofferto e basta, avrebbe sofferto soltanto, senza nessun risultato. Sarebbe svegliato soltanto verso il fatto di scappare via da un posto all'altro posto per sfuggire alla sofferenza. Però col cammino del lavoro per il creatore si sviluppa dentro di noi la stessa consapevolezza senza anticipo delle sofferenze e distruzione, ma inoltre il cammino del piacere che noi sentiamo nel momento quando facciamo il lavoro pulito per il creatore per dare il piacere a lui. E si sviluppa dentro di noi corrispettivo un atteggiamento per conoscere queste scintille di amore per noi stessi che ci ostacolano nel nostro cammino per poter ricevere questo bene e questo piacere di dare al Creatore. Ed in questa maniera che questa azione graduale della consapevolezza del male cresce dentro di noi come conseguenza di questa ricezione del bene e piacere, cioè ricezione del bene nel momento del lavoro per il Creatore e dalla sensazione del bene e piacere che viene da noi come conseguenza del fatto che la nostra forma si assomiglia al Creatore. 2. Noi guadagniamo il tempo perché agisce dalla nostra consapevolezza e dalle nostre mani, noi possiamo accelerarle queste azioni. Acceleriamo il tempo così come noi vogliamo. Tutto dipende dall'apprezzamento, dice Rav. Noi avanziamo verso il creatore, rispetto al creatore, così anche con il secondo cammino che si chiama il cammino della Torah, della luce, noi avanziamo con l'aiuto delle sofferenze, perché non è possibile lasciare il posto 1 e arrivare al secondo posto prima che il primo posto diventa insopportabile e il secondo posto diventa desiderabile. Questo è chiaro, altrimenti come io posso fare qualche movimento? Io devo alzare la gamba per spostarmi da un posto all'altro. Da dove io ricevo questa energia, una motivazione? Dalle sofferenze, quando io mi sento male in un posto e voglio l'altro posto, cioè il movimento è ugualmente con l'aiuto delle sofferenze, ma queste sofferenze si chiamano sofferenze d'amore. Sì, giusto. Con l'aiuto di queste sofferenze io inizio a sentire il piacere, con l'aiuto del fatto che io mi avvicino a colui che mi ama, e come conseguenza delle azioni o un movimento che gli dà a lui il piacere. Cioè il secondo cammino dipende dalla consapevolezza del creatore. Verso chi io mi avvicino, a chi è che sto dando piacere, e allora tutto il cammino diventa un piacere. Anche se con, facendo questo noi ci troviamo sempre in mancanza, però una mancanza dolce.
Chi
è lì dietro? Sì, prego. Rispettoso Rav, metà della risposta io l'ho ricevuta da lei, quando lei ha detto che dal primo arrivare al secondo. Però 58 anni mi è preso per arrivare qua. E anche se io sono qui, per me è molto difficile di fare questa azione. Capire che noi dobbiamo migliorarci in quelle cose dove noi siamo cresciuti, in quei pensieri dove noi siamo cresciuti, tutti noi, un'unica anima, siamo sparsa, ognuno è cresciuto in base a certi pensieri, come un piccolo bambino ha avuto certi sguardi, certe visioni, e poi lui è difficile distaccarsi, come ha detto un amico, che è difficile arrivare come una goccia che cade in un bicchiere d'acqua e si unisce, si dissolve. Come si può arrivare a questo? Prima di tutto, dice Rav, il fatto che tu sei venuto dopo 58 anni, questo non dipende da te, ma bisogna giustificare il creatore e dimenticarsi. Nella spiritualità non c'è tempo, e c'è il mondo che si ottiene in una parte e tu non fini il lavoro e tu non devi pensare a quei anni che ti sono rimasti e se tu sei capace o no. Tu puoi avanzare ugualmente come uno giovane con tutta la responsabilità. Questo non dipende dall'età. Se viene un ragazzo giovane che percepisce bene la materia, il materiale di studio, io lo vedo come un bravo cavallo per il lavoro della nostra fabbrica. Qui ti parlo sul serio, ma ciò che riguarda il lavoro spirituale, può essere anziano, può essere giovane, io li guardo in maniera uguale. Questo è così. E per questo non c'è qui come all'università, quando ti prendono fino a una certa età, ti prendono, non so, a 35 anni. Qual è il limite? Ah, non c'è limite? Ah, sì. Ai miei tempi invece c'era un limite, 35 anni. Questo era prima dell'età di 35 anni. Adesso invece proprio non è limitato. Va bene. Allora, tu vedi che qui non c'è limite, proprio al contrario. Le persone, fino a 40 anni proprio, giusto? C'è un limite opposto. nella Kabbalah era vietata fino a 40, al contrario, era, fino a 40 anni non era possibile studiare la Kabbalah. Qui non c'è nessuna misura del tempo, ma soltanto il desiderio, razon. E quando l'uomo viene, lui inizia a percepire, ad interpretare attraverso la pelle, si scrive con la, attraverso l'ain, attraverso l'ambiente. E quanto lui sarà aperto, libero, non trovarsi sotto pressione, ma trovarsi con loro, voler essere sotto la loro influenza come un piccolo rispetto a un grande, allora lui arriverà al successo. Per un tempo molto breve lui potrà acquisire tutta la loro mente, la ragione, esperienza, sensazioni, così come tu sei nato in un certo tempo, periodo di tempo, e tutto ciò che l'umanità ha fatto fino a, da te, fino a te, è stato fatto per far sì che tu la, ce l'hai già bello pronto. Allora, che ci rimane qua? Che vuol dire basta? Ah, siamo arrivati al prossimo capitolo? Ah, questo è il pezzo che tu volevi. Va bene, Gershon, che volevi? Parlare dell'asilo nido? In realtà io volevo domandare. Io ho domandato dello sviluppo di questa sensazione, della consapevolezza del male, conoscere il male. Ma qualche minuto fa lei ha detto che bisogna preoccuparsi, questo ci aiuterà a unirci tra i gruppi, ma la preoccupazione non è che quello che si diceva che tu devi fare questo. Sì, vabbè, allora. Quando noi parliamo della consapevolezza del male, non bisogna guardare la nostra natura. Però quando arriviamo a quello stato, quando io vedo che è la mia natura, allora io inizio a dispiacermi di questo, che questo veramente mi spingeva, che questa era veramente una sensazione. Non ho altro da aggiungere a tutto ciò che abbiamo sempre parlato, dice Rav. Veramente non c'è manco una parola. Ripetere sempre le stesse parole ormai non posso più. Che? Lei questa settimana ha detto con una premuta del pulsante nel cuore si può essere connessi con tutti, e noi vogliamo essere molto connessi con tutti i 7 miliardi che alla fine iniziamo a realizzare la nostra funzione, il nostro ruolo per il quale noi stiamo qui seduti. Io sento nel periodo che adesso si avvicina a noi, al congresso in Europa, poi Pesach, come un periodo quando veramente possiamo arrivare finalmente alla connessione. Voi sentite ugualmente anche quanto tutto il mondo diventa sempre più stretto, più nervoso, stretto, sotto tensione. Tutti questi anni dentro di lui avvenivano tutte queste cose, si volevano coprire, così tutto offuscare, non lasciare chiarezza. E oggi vede che non è possibile mettere sotto minaccia i governanti stessi, i leader stessi, e per questo si inizia a rivelare, questo stato si inizia a scoprire, a rivelare, non così graduale, in maniera graduale, ma è molto più intenso. E le persone sentiranno questo, anche Pesach rivelerà questo, sarà un problema. E veramente per poter sentire questi 7 miliardi noi abbiamo bisogno di essere in questo eccitamento interiore tutto il tempo, tutto il nostro clima mondiale, come lei ha detto ieri. di unirci insieme e di iniziare ad entrare in questo lavoro interiore. Qual è la domanda di Cerov? Nello sforzo interiore del lavoro, dove si principalmente dipende dal pensiero, dal risveglio, pensiero tra di noi, il lavoro interiore. Sì, sì, ma poi avanti, dimmi avanti, che cosa avviene, dice Rav. Adesso la domanda ce l'ho così. Come noi possiamo fare questo passaggio, non lo so, psicologico, che più profondamente si possa entrare nel lavoro interiore, trovarsi lì, nella connessione tra di noi, così che esteriormente le azioni esteriori non coprano il lavoro interiore, che per noi sia interiore, che noi sentiamo l'importanza della connessione tra di noi, al di sopra del tempo, spazio, movimento, al di sopra di tutti questi limiti, confini materiali, che noi possiamo entrare in un orientamento, un accordo interiore, dove noi iniziamo a lavorare in maniera interiore, nei pensieri, così tra di noi. Questo può avvenire nelle sensazioni, dice Rav, dalla continuità del pensiero e comprensione del fatto che questo è importante. Io inizio a parlare degli stati quando appare la possibilità di realizzarli, altrimenti non avrei parlato, così come io. Non ho parlato. Noi abbiamo passato poco tempo fa che non c'è nessuno tranne a lui e tutto viene fatto. Tutto ciò che si fa per il bene. Tutto ciò che non si rivela subito, di chiarire questo, di fare una specie di trigger per l'innalzamento sui nuovi gradi. Di questo abbiamo parlato, e adesso, prima del congresso e di Pesach, noi dobbiamo lavorare sull'unione di tutti i gruppi del mondo, in un unico gruppo, in un unico cuore. Perché? Perché io sento che questo è il tempo adatto per questo tipo di azione, e adesso è richiesto dall'interno. Quanto potrete realizzare questo già dipende da voi, ed ecco tutto. E su questo dobbiamo lavorare specialmente. Cosa ci può obbligare a lavorare proprio su queste specificità? Che tutti i gruppi si uniscano e che senta che abbiamo bisogno di questo tipo di potenza, di forza. Abbiamo bisogno di questa potenza di essere in un unico cuore. Sì. Da questo cuore unico, lei ha detto del centro. Sì, giusto, dice Rav. All'interno del centro c'è Rav. Come un unico cuore che noi cerchiamo di creare dai individui, dai gruppi separati, come si fa a unire al centro, al Rav? Rav è l'insegnante, il maestro, che spiega, legge, attrae, fa vari tipi di azioni, come l'educatrice all'asilo nido, che organizza, si preoccupa, conduce, guida. Nella spiritualità sostiene tutto ciò che deve fare per crescere. Questo è Rav generalmente, ma il gruppo, quanto avanza, deve sentire giorno dopo giorno che può anche avanzare in maniera indipendente. Perché? Perché in quella misura che lei si sente indipendente, allora in questa misura sente quanto può ricevere dal Rav, e da qui si rivelano nuovi Kelim. Questa è la cosa importante. Oppure se rimangono piccoli bambini, allora rimangono piccoli. Non c'è altro da dargli. Cioè, l'indipendenza è buona, bella, e deve essere con la condizione che questo non si esprime nella trascuratezza, che noi già siamo grandi ormai, abbiamo che li maggiori per poter ricevere. Questo è il giusto sviluppo. E basta. Quindi il centro del gruppo e tutti gli altri gruppi che si uniscano insieme, allora riceveranno di più da una parte, dall'altra parte. Questa educatrice, questo Rav, questo educatore, istruttore, si deve preoccupare del fatto che il gruppo non sia tanto dipendente da lui come i piccoli bambini, sono già un po' adolescenti. È un'altra cosa. Questo è importante. Per esempio, ieri mi hanno invitato a una riunione bellissima che era nel cortile di Ofer Nakash, e io ho sentito che se io vado là io rovino. E questo comunque sarà con una specie di rivolgimento verso di me. Io volevo tanto andare, ma poi ho deciso di non andare più. Si devono sentire loro stessi, loro da soli, altrimenti sarà una specie di tish con il Rebbe, con il Rabbi. Io non volevo questa cosa, farla discendere a livello della lezione quando tutti mi guardano, questo non va bene. Io sono convinto che questo era molto caloroso, da cuore al cuore, e io avrei soltanto rovinato. Per questo c'è una e c'è l'altra nello sviluppo. Cosa fare? È così. Questa settimana c'era un esercizio che lei ce l'ha fatto fare durante il giorno, di fare attenzione. Lei ha detto così, con le sue parole sto dicendo: come vi rivolgerete a me e come avreste sentito la mia voce. E un giorno lei ha dato questo esercizio: come durante il giorno fare attenzione, così come senti a me e come mi guardi a me. Adesso voglio fare la domanda: se noi ci avviciniamo l'uno con l'altro, tutte le persone nel mondo, e saremo un unico cuore, come nella nostra unione, unione verso lei, sviluppiamo la sensazione, la sensibilità di poter sentirla sempre. Io soltanto, dice Rav, mi trovo qua di rivelare ciò che hanno scritto i nostri maestri, Balasulam e Rabash. Io non penso che io sono tanto, che vi posso spiegare ciò che hanno detto i nostri maestri. Non ho alcun desiderio di farmi vedere al centro di qualcosa. Io non penso che questo deve essere sotto nessuna forma. Io penso che se noi ci troviamo in adesione con quello che loro hanno scritto, e sempre di più, e entriamo in questo, voi potete anche siete di me entrare, ma comunque vi accelera un po' il cammino, vi lo alleggerisce. Ma anche adesso voi avete ricevuto questo insegnamento, la Torah. Se non ci fosse l'ego che c'è tra di voi, che per ora vi divide, tu vedi, e anche Moshe viene fino a certa tappa con il suo gruppo e poi li lascia. Ognuno, ogni pastore ha il suo gregge, c'ha il suo periodo, Moshe, Avramo, Yoshua. E ogni volta era così, per questo ci muoviamo sempre così. Non so cosa ne sarà in poi, da oggi in poi. A me sembra che questo sarà una specie di direttivo, ma non una persona. Anche così la costruzione del mondo che si rivela in questa forma. Però di non poggiarsi su di me, io non voglio questo. per non pregare a me. Pregare nel senso che quello che noi studiamo voi riceverete e la realizzerete, non più di questo. Sì. Io non sto domandando di quello che sarà quando lei non sarà più. Io sto domandando dell'ordine dei gradini, Bnei Baruch come alunni di Rav Lightman. Sì, giusto, il passaggio rimane. Questo è un ordine, sì, certo, questo è causa ed effetto. In questo ordine, dice Oren, quando noi vogliamo unirci nel cuore e vogliamo realizzare, acquisire la qualità del creatore tra di noi, dare il piacere al creatore, come noi possiamo ingrandire la sensibilità verso l'ordine dei gradini per poter ricevere giuste indicazioni dal nostro superiore? Come la nostra unione in un cuore unico può rivelare una nuova lunghezza d'onda nella connessione con il superiore? Questo dipende dal Kelim, non capisco di cosa stai domandando. Tutto dipende dai Kelim, da me non dipende niente. Tu vedi, oggi, in quanto abbiamo iniziato a parlare di un po' Kelim dei più grandi, anche ieri, della preparazione, allora stiamo entrando ed approfondire il chiarimento delle azioni spirituali, spiegarli di più, chiarirli nella lingua delle sensazioni, della psicologia, che questo sia più vicino e così via. Ma tutto dipende dal Kelim. Io di nuovo ripeto, voi dovete a me rispettare, considerarmi grande per poter ricevere da me. Come una persona in un gruppo deve essere innalzato, quanto lui si impressiona da quella persona diventa grande, tanto lui si ispira da lui. Questo è un mezzo. Ma va bene, amici, fate attenzione, amicam, vai. Questa settimana, dice Amicam, lei ha parlato dell'interiorità e dell'esteriorità. Tu c'era un minuto, dice Rav. Oggi noi abbiamo sentito del centro del gruppo rispetto agli altri gruppi, dice Amicam. Noi guardiamo questa realtà immaginaria, allora testa in alto, poi ci sono le spalle e così via. Ma a volte c'è una sensazione, specialmente nello studio di Dish Sefirot, che l'ordine è zero. A volte lei dice della parte facciale, poi la parte opposta, poi gambe stanno sopra, il corpo sta sotto. Quello che noi vediamo dall'interno all'esterno, che questo è costruito così, questo si chiama interagire, misura del giudizio e della misericordia? No, dice Rav. La composizione della misura della misericordia e del giudizio è la linea di mezzo, che è orientata molto, molto, molto precisa in direzione del creatore. Questo è il punto di connessione tra creatore e creatura. E io non vedo in questo nessuna cosa contraria, ma tutto è orientato verso un'unica tendenza. E anche i desideri stessi, tutti nella linea di mezzo, loro hanno la tendenza verso l'adesione. Io qui c'è qualcosa di opposto, contrario, testa giù, tu vedi. Sì, Shimon. Riguardante ciò che riguarda la settimana prossima, io chiedo di riempire la tabella e mi rivolgo a tutti gli alunni, dicevo, e a tutte le persone che almeno in qualche maniera sono collegati con noi, possono compilare questa tabella che sta sulla Svivatova. Tutte le persone che riguarda il cammino spirituale, riguardante la nostra metodologia, che loro in qualche maniera vogliono essere uniti a questo. Va bene? Sì.
Rispetto all'esame del gruppo verso il centro, fisicamente, in una delle conversazioni col CLI mondiale è posto più connessione nella nuova casa. Nella nuova casa, prima di tutto, cominceremo ad avere una stanza per lavoro dove chiunque abbia del tempo libero possa venire e abbia un posto per lavoro. Marik dice sì. E oltre a questo ci sarà spazio lì dove una persona che viene anche per singola notte, magari che viene dal nord al sud, è capace di stare lì e dormire in condizioni normali. Avremo ospitalità nelle stanze, anche persone che vengono da fuori diversi giorni e anche diversi mesi. Abbiamo persone che, se vogliono venire, noi saremo felici per cercare, per studiare o lavorare insieme. Ci sarà spazio, ci sarà una grande sala da pranzo, una grande sala per lo studio, due studios, così non dovremo sempre creare confusione di qua e di là. Nello studio ci saranno delle piccole riprese in uno, nell'altro ci saranno invece i giochi, i forums, e giù nella sala da studio saremo anche capaci, potremo anche lì girare delle riprese, quindi saremo meno stressati, avremo più stanze, più aule di studio, più spazio per processare materiali audio, video, delle cose che facciamo con internet, quindi tecnicamente sarà molto più ampio e potremo portare molta più gente. Ci sono tanti materiali che non riusciamo a processare perché non abbiamo tempo. E poi in aggiunta ci saranno anche dei congressi lì dentro, fino a 2000 persone riusciamo a starci. Se... quanti piani? Sono diversi piani lì. Così siamo illimitati lì. Certo, non riusciamo a fare congressi per 7-8 mila persone, lì avremo bisogno di usare un luogo dove andiamo di solito, al centro della fiera dove andiamo di solito per i congressi, quindi inviteremo gruppi a venire da noi, così venire come fanno adesso, anche di più, possono, persone che possono venire per lo Shabbat, per il venerdì, in generale gruppi che sono vicino in termini di distanza, magari possono anche venire a stare con la lezione del mattino se vogliono, se un gruppo starà più vicino a noi, magari possono venire proprio con noi, c'è spazio per il lavoro, c'è spazio per gli incontri, c'è spazio per tutto, anche se vogliono avere una certa autonomia, non ho idea di per che cosa, però diciamo ci sarà spazio per creare ogni tipo di forma, spazio per i bambini, attività per i bambini, campi estivi, studiare durante le vacanze, non durante le vacanze, c'è pieno di spazio anche per le donne. Ma organizzare questo, abbiamo un problema che anche se noi abbiamo raccolto denaro per il fabbricato e abbiamo pagato tutto, adesso per entrare nell'edificio, creare e preparare tutto, fare tutti gli appoggiamenti, dobbiamo mettere anche, se lo facciamo con i nostri amici, ci vogliono dei, abbiamo anche persone questionare, insomma, arricchisce tutto. In tutto quello che abbiamo, abbiamo elettricità, aria condizionata, acustica, idraulica, tante cose che dovremmo adattare. Ancora ci mancano $2 milioni almeno per fare questo, un edificio enorme. Metà di quello che avremmo dovuto spendere da un'altra parte, comunque lo faremo con le nostre mani. Quindi, così, questa è la situazione. Spero se qualcuno sarà capace di superare questi problemi. Prima chiederemo a tutti quelli che sono capaci di aiutare finanziariamente con le sue mani, semplicemente con la sua esperienza, e conseguentemente saremo capaci di entrare nel luogo edificio rapidamente, anche se avete dei consigli di quello che dovremmo fare. Bene, questo ci organizzeremo. Ci sarà spazio per bambini, per teenagers, per ragazze, ragazzi, donne. In poche parole, vogliamo costruire il centro nazionale globale. Ma ancora, ripeto, ci sarà un intero piano per persone che vengono a venire dall'estero, gli altri gruppi che vogliono venire a stare con noi, studiare, lavorare. Stiamo costruendo questo con la speranza che ci saranno tante persone che saranno disoccupate e con una piccola che possono avere qui una piccola entrata, che possono avere lezione al mattino, pranzo con noi. Sarà pieno di equipaggiamenti, di possibilità per creare media in tutto il mondo. Possiamo elaborare quello che hai detto, che i gruppi che sono vicino, ad esempio noi siamo qua da Tel Aviv, siamo a 15 minuti da qua, molto vicino, e stiamo facendo questo processo, stiamo per entrare in una nuova casa adesso e siamo arrivati alla conclusione che abbiamo bisogno di qualcosa locale rispetto alla divulgazione, eccetera, alla reboot. E avremo una casa locale in Tel Aviv che da qui lavoreremo anche per la divulgazione, perché non puoi fare divulgazione senza studiare, quindi ci deve essere, dobbiamo pensarci su qui. È una bella domanda, dice. 15 minuti auto alla notte o alle 6 del mattino non dovrebbe essere, sì, un quarto d'ora qua arrivi. Non penso che valga la pena stare a Tel Aviv, ma penso che sia meglio venire a studiare qui, cioè non qui ma in quello nuovo che abbiamo, anche qua se volete, cioè. Ma se avete un centro a Tel Aviv, magari il vostro edificio potrebbe essere per ricevere voi, per fare campo, fare lezioni, tenere lezioni, quindi magari già delle nuove caratteristiche, una diversa posizione, un'organizzazione interiore diversa, ma in termini di lavoro potete venire anche da noi, potete usare tutto quello che abbiamo, televisioni, internet, tutta l'esperienza che abbiamo, in qualsiasi modo. Quindi come vedi una routine di un gruppo che è fisicamente vicino? Penso che un gruppo che sia fisicamente vicino, penso che sia buono che loro vengano qua per studiare dalle 3 alle 6 del mattino. Se io fossi in loro verrei qua, quindi la raccomandazione è di venire qua per studiare, poi divulgare, magari rimanere nel centro. Divulgazione locale, quella non possiamo farlo a posto loro, anche per prendere magari persone qui da noi e portarle lì per la divulgazione. Non è che sia un posto dall'altra parte del mondo, magari anche per altre città tipo Haifa, che sono ore da qua, in base a quello che noi consideriamo distante, quello è distante. Come persone che vanno dal centro di Tel Aviv in periferia lo considerano dall'altra parte del mondo. Io lo penso così. Quindi lasciamo i centri per la divulgazione, i centri dove c'è bisogno per questo. Loro sono i clienti, come si dice, la popolazione che tu puoi fare, e tutti gli altri centri che sono vicino a noi nel raggio di, ma non so quanto. Perché spendere del denaro? Ma nel mattino, se tu vieni qui, studi, conosci di persone, ti unisci a tutti gli altri, sicuramente ricevi di più che stare là guardando uno schermo, perché si può superare questo approccio, cioè non cancelliamo questo mondo. Quindi al di là di questo sarete capaci di partecipare con i nostri amici e condividere con loro, magari portare a vivere e lavorare con noi in Tel Aviv, potete usare materiali qui, avremo tutta una serie di studios qua, video, audio, musica, tutto quanto, e tutti i nostri esperti lavoreranno lì in tutte le diverse aree, saranno capaci di fare in un modo molto benefico, dicevo, e organizzarvi meglio. Adesso state aprendo lì, è un centro per la divulgazione solo, e anche internamente dovrebbe essere organizzato di conseguenza. Noi affittavamo apposta in Tel Aviv un posto in una scuola, dello spazio in una scuola, non ricordo neanche dove era la via, mi ricordo la via dove si va, una strada che va verso il mare. Da qua si va giù a Jabotinsky e poi giri in Bialik. Dopo Bialik c'è il ponte di Al-Ahab e Pinkas, dopo vai destra e sinistra, si chiama Nodo, sì. Nodo Avenue, c'è una scuola lì? Lì, esatto, lì. Lezioni, interviste. Bene, buona fortuna. E continuiamo.